SBS Italia.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Tanti gol in effetti, ma non da parte dell'Italia. Il Brasile vince la Coppa America, gli Stati Uniti si affermano nel mondiale femminile. Daremo molto spazio naturalmente a questo evento che abbiamo seguito anche come SBS sia in radio che in televisione. Parleremo anche della Coppa del Mondo da una prospettiva azzurra, visto che le ragazze di Milena Bertolini sono state ricevute dal capo dello Stato Sergio Mattarella, e cercheremo di capire se in Italia c'è spazio per il professionismo femminile. Dopodiché ci occuperemo dei primi due giorni del Tour de France di ciclismo e della prima settimana di Wimbledon, che oggi vede, per noi italiani, il clou rappresentato dalla sfida degli ottavi di finale tra Roger Federer e il 23enne romano Matteo Berrettini. Per tutto questo noi naturalmente abbiamo in collegamento dagli studi di Melbourne Dario Castaldo, con il quale apriamo la pagina sportiva. Come abbiamo detto, gli Stati Uniti si sono affermati sull'Olanda per 2-0. Allora Dario, risultato di questa finale che tu hai seguito praticamente nel corso delle ore piccole di questa notte, quindi non so come sei ancora sveglio. Risultato giusto?
Tanto buongiorno a te Marco, un saluto a tutti. Sì, è risultato giusto, anche se frutto, se vogliamo, di una partita dai due volti e soprattutto con un episodio che ha fatto letteralmente da spartiacque. Comunque gli Stati Uniti si laureano campioni del mondo per la quarta volta, per la seconda consecutiva in 8 edizioni dei mondiali di calcio femminili. Quindi tutto questo dopo i successi del 91, del 99 e del 2015, cui si aggiunge questo a Francia 2019. Neanche l'Olanda, che era campione d'Europa in carica, è riuscita a sovvertire il pronostico. Questo nonostante un primo tempo promettente, vanificato poi ad inizio ripresa da un rigore generoso che è stato trasformato dalla stella, dalla capitana degli Stati Uniti, Rapinoe, e poi dal raddoppio di Lavelle. L'Olanda ha badato soprattutto a proteggersi nel primo tempo e a ripartire con Miedema. Ha provato davvero nel finale del primo tempo, soprattutto la formazione Orange, a sbloccare il risultato che invece ha sbloccato la formazione statunitense ad inizio ripresa, con l'episodio che ha cambiato la partita al 15esimo, quando Van der Graaft, difensore centrale dell'Olanda, ha alzato un po' troppo la gamba, ha colpito il fianco dell'attaccante degli Stati Uniti Alex Morgan, e con il supporto del VAR l'arbitra francese Frappard ha segnato il tiro dagli 11 metri, che appunto la capitana Rapinoe ha trasformato con la solita freddezza, tra l'altro portandosi in testa la classifica marcatrici proprio assieme alla collega Morgan e all'inglese White, per tutte e tre 6 reti nel corso della manifestazione. La rete è valsa a Megan Rapinoe la scarpa d'oro, il pallone d'oro, il titolo di miglior giocatrice della finale e, come detto, la Coppa del Mondo. Lì l'Olanda ha infatti subito un duro colpo, si è un po' disunita la formazione Orange e 10 minuti dopo è definitivamente crollata quando Lavelle è salita in percussione da centrocampo e ha fulminato l'ultimo difensore con un sinistro potente. Insomma, un gol che ha garantito il trionfo, meritato alla luce dei 9 tiri in porta a uno finali. Insomma, sventola sempre la bandiera a stelle e strisce sul mondo del calcio femminile.
Benissimo, allora, il successo di questa nazionale ha scatenato anche una sorta di reazione a catena, grosso interesse da parte non soltanto di persone che normalmente seguono il calcio femminile, che sono, diciamo la verità, sono una frazione rispetto a quello maschile, ma questa volta si è andati oltre. Parliamo di alcuni numeri di questo mondiale femminile.
Allora, ne abbiamo tantissimi e molti sono davvero significativi, oltre che divertenti. Intanto l'audience televisiva: in Francia ci sono stati 12 milioni di telespettatori e il 56% di share per la partita tra la formazione di casa e quella che poi ha vinto il mondiale, Francia-Stati Uniti, che era una partita di quarti di finale. In Brasile ci sono stati 35 milioni di telespettatori addirittura per la sfida degli ottavi di finale tra il Brasile e la Francia padrona di casa. In Cina sono stati registrati 6 milioni di spettatori, ma non per una partita della Cina, per la partita tra Italia e Olanda. E in Italia stessa ci sono stati 7 milioni di telespettatori per la partita contro il Brasile, 15 volte di più del record precedente, che era di 460.000 telespettatori per una partita di calcio femminile. In Olanda la partita di semifinale tra le Orange e la Svezia addirittura ha raggiunto il 78% di share televisivo, e la partita contro le Azzurre a livello di quarti di finale aveva superato l'80% addirittura di share televisivo. I dati della finale ovviamente non sono ancora disponibili, ma insomma, se tanto ci dà tanto, in Olanda erano tutti incollati al televisore per vedere questa finale dei mondiali femminili. Se vuoi altri numeri curiosi, ti dico che ci sono state soltanto 4 espulsioni in 52 partite, quindi un mondiale all'insegna del fair play, e soltanto una simulazione che ha portato ad un cartellino giallo. C'è stata addirittura una partita nella quale si sono registrati 10 falli, praticamente un fallo ogni 10 minuti di gioco, ed era quella tra Stati Uniti e Thailandia, vado a memoria. Mentre la partita che ha fatto registrare più falli in assoluto è stata Italia-Australia con 39, ma stiamo parlando pur sempre di un fallo ogni 2 minuti e mezzo, quindi anche là all'insegno della correttezza. Per quanto riguarda il successo di pubblico, certificato anche dai biglietti venduti in tutta la manifestazione, oltre 1.100.000, record di presenze per la finale di Lione, giocata davanti a quasi 58.000 persone. Alla fine il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato il piano per il raddoppio dei montepremi per la prossima Coppa del Mondo, quella del 2023, la cui sede potrebbe addirittura essere l'Australia, perché la federazione ha annunciato che farà richiesta, farà domanda, presenterà una candidatura ufficiale. Il montepremi della prossima Coppa del Mondo femminile passerà dagli attuali 30 a 60 milioni di euro, anche se contemporaneamente in campo maschile, questo va detto, si passerà dagli attuali 400 milioni di Russia 2018 ai 440 di Qatar 2022. Cioè, in termini assoluti il gap tra uomini e donne aumenterà, ma le donne comunque vedranno comunque un incremento doppio. Quanto alla penetrazione del fenomeno, basti pensare che le polemiche partite in Francia hanno addirittura raggiunto la Casa Bianca. Protagonista del battibecco a distanza con il presidente statunitense Donald Trump è stata una delle capitane degli Stati Uniti, Megan Rapinoe, la quale ha ribadito che non visiterà il tycoon neanche in caso di invito a Washington. Ascoltiamola.
Do you know how many players would go to the White House if you were invited after the game?
You're trying to be sneaky. I don't know. I haven't spoken to everyone about it. Obviously not myself, not Ali Krieger, and I suspect not many, if any, of the other players, but I haven't spoken to every one of them about it.
Questo dunque Megan Rapinoe, che rispondeva in conferenza stampa che non ha nessuna intenzione di andare alla Casa Bianca in caso di invito ufficiale da parte del presidente statunitense Donald Trump, il quale proprio all'inizio di questa polemica via Twitter aveva detto a Megan Rapinoe: prima vinci e poi puoi parlare. E insomma, la Rapinoe ha vinto la scarpa d'oro, il pallone d'oro, il premio di MVP della finale e la Coppa del Mondo, quindi credo che adesso possa parlare, ecco.
Ecco, sì, in effetti non può vincere di più e non può avere migliori giustificazioni per essere considerata una campionessa a livello planetario. Nella seconda ora di trasmissione torneremo a parlare della Coppa del Mondo di calcio femminile ascoltando l'opinione di Marco Terrenato, il giornalista responsabile dei contenuti media per la Federcalcio Italiano, il quale ci dirà, a suo avviso, quale potrebbe essere l'eredità del mondiale di calcio sul calcio italiano e se in Italia ci sia spazio per un campionato professionistico. Prima però, caro Dario, cambiamo argomento e passiamo al tennis, perché siamo entrati nella seconda e ultima settimana di Wimbledon e la notizia per i nostri colori è che in campo c'è ancora un italiano nella seconda settimana, Matteo Berrettini, il tuo amichetto.
Sì, 23enne romano che per la prima volta nella serata di oggi calpesterà il campo centrale, il mitico campo centrale di Wimbledon, non solo, ma lo farà sfidando una leggenda, la leggenda delle leggende, Roger Federer. In palio c'è un posto dei quarti, ma non soltanto, perché insomma da una parte c'è una grande promessa, una grande ascesa nel mondo del tennis, Matteo Berrettini, quale un anno e mezzo fa proprio a Melbourne ci raccontò, sempre tifato per Federer, se lo dovesse incontrare quasi quasi rischierei di farlo vincere. Ascoltiamo un estratto di quella vecchissima intervista.
No, battere Federer no, non lo sono mai detto, perché poi è mio idolo da sempre, quindi probabilmente perdere apposta. No, però
Ecco, adesso in pratica, interpellato su argomenti analoghi, proprio ieri in conferenza stampa Matteo Berrettini ha detto: ho sempre tifato per Federer fino a quando mi sono trovato per la prima volta con lui in un tabellone di un torneo, al che mi sono detto: come faccio a tifare contro di me e per qualcun altro? Insomma, scongiurato il rischio che Berrettini perda appositamente contro Federer, va detto che le chance dell'azzurro inevitabilmente sono molto ristrette, nonostante Berrettini venga dal successo di Stoccarda, dalla semifinale di Halle, e abbia fatto comunque un percorso molto buono a Wimbledon. Per Berrettini sarà soltanto la sesta partita a Wimbledon della carriera, per Federer la numero 111, alla quale lo svizzero arriva con un bilancio di 98 vittorie e 12 sconfitte. Roger giocherà la partita numero 89 sul centrale con un parziale di 79 vittorie e 9 sconfitte. Ascoltiamo che cosa ha dichiarato l'attuale numero 3 della classifica mondiale a proposito della sfida con Matteo Berrettini.
I don't know him very well, so that makes it maybe a bit more tricky as well. I saw him play a little bit in Halle, saw his run, of course, in Stuttgart too, and now he's backing it up here again. That's not easy to do, you know, especially when you're maybe, you know, sort of newer on the tour, but he's played a bunch of finals now. And so, yeah, I'm expecting a tough one. I hope he has no energy left, you know, after today, but I'm sure he'll recover. He's young, and I'm sure we'll see a tough match on Monday, I guess it is.
Federer faceva riferimento al Berrettini, diciamo, professionista, lo conosce poco, perché in realtà i due si allenavano anche abbastanza spesso al Foro Italico, tant'è che la prima volta in cui avevamo l'opportunità di parlare con il giovane romano fu proprio 4 anni fa, quando fu richiesto come sparring partner proprio da Roger Federer. Ovviamente adesso in campo c'è un altro Matteo Berrettini. Va detto che la storia è inevitabilmente dalla parte dello svizzero, che in 42 incontri con gli italiani ha perso soltanto 5 volte, l'ultima delle quali proprio contro Andreas Seppi a Melbourne 4 anni fa. Per il resto le altre sono assolutamente datatissime, ma è una partita che comunque resta molto interessante, tant'è che è stata programmata dagli organizzatori proprio sul campo centrale in chiusura di giornata, diciamo come match clou.
Senti, che cos'altro ci propone il menù di oggi, partendo naturalmente dalla numero 1 del mondo, che è l'australiana Ashleigh Barty?
Allora, dicevamo, la tradizione vuole che a Wimbledon si riposi nella domenica centrale del torneo, diciamo nel settimo giorno, ecco. E questo fa sì che poi tutti gli incontri di ottavi di finale, 8 match maschili e 8 match femminili, si disputino nella giornata di lunedì, una sorta di imbuto che rende veramente il programma ricchissimo, forse la giornata qualitativamente più bella dell'anno del tennis. Insomma, sul centrale avremo Rafa Nadal contro il portoghese Sousa, la sfida tra la due volte campionessa di Wimbledon Petra Kvitova e la britannica Joanna Conta, e poi, come detto, Roger Federer contro Matteo Berrettini. Addirittura sul campo numero 1, che è il secondo in ordine di importanza a Wimbledon, è stata dirottata Serena Williams contro la spagnola Carla Suarez Navarro, il numero 1 al mondo Novak Djokovic contro il francese Humbert, e l'ex numero 1 al mondo, la rumena Simona Halep, che sfida la 15enne Cori Gauff, la vera rivelazione di questo torneo. Addirittura la numero uno del mondo femminile, Ashleigh Barty, appunto, è stata spostata sul terzo campo in ordine di importanza a Wimbledon, e non soltanto Ashleigh Barty, ma anche quella che è probabilmente la favorita numero uno per la vittoria nel torneo femminile, cioè Carolina Pliskova, e il nostro mito, il nostro vecchia conoscenza, il Kakazo Kukushkin, anche lui è finito sul campo 2 di Wimbledon.
Benissimo, a questo punto ci fermiamo per una breve pausa, ma quando torneremo ci occuperemo del Tour de France. Si è disputata proprio questa notte la seconda tappa, ma come detto, una breve pausa. Passiamo al ciclismo e all'edizione numero 106 del Tour de France. Tour de France che, come ben sappiamo, in Australia è un'esclusiva televisiva della SBS. Tour che è scattato sabato da Bruxelles in Belgio per omaggiare il 50° anniversario del primo successo di Eddy Merckx, il cannibale nella Grand Boucle. La corsa è partita con un trittico di tappe in Belgio, soprattutto con la leadership a sorpresa dell'olandese Mike Theunissen, che ha prima conquistato in volata la prima tappa e poi, a sorpresa, ha conservato la maglia gialla dopo la crono squadre disputata e vinta dalla sua Jumbo Visma. Ne abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma col nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò, che ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo. Eccolo fra pochissimi istanti.
Allora, è stata una tappa inaugurale con un successo inaspettato, perché ha vinto un corridore che avrebbe dovuto tirare la volata al suo capitano, al suo velocista Dylan Groenewegen, invece ha vinto Mike Theunissen, quello che appunto era l'apripista per il velocista, purtroppo caduto negli ultimi chilometri, e quindi si è ritrovato in maglia gialla questo olandese della Jumbo-Visma. Dylan Groenewegen, che era il suo capitano, era uno dei velocisti migliori che potevano pensare di indossare la maglia gialla insieme a Peter Sagan, insieme al nostro Elia Viviani. Invece l'ha spuntata questo giovane ciclocrossista, perché arriva dal ciclocross, non ha vinto granché nella sua carriera, breve carriera, ha iniziato nel professionismo nel 2015, quindi pochi anni che è nel professionismo. Quest'anno ha vinto due tappe e la classifica generale della Quattro Giorni di Dunkerque, che è stata la sua prima diciamo vittoria da professionismo. Però questa vittoria di sabato che gli ha regalato, oltre alla vittoria in una grande corsa a tappe come il Tour de France e soprattutto anche la maglia gialla, chiaramente l'hanno portato al settimo cielo. È stata una tappa tranquilla, perché era una tappa praticamente pianeggiante, ci sono state un paio di cadute, dove in una purtroppo ai meno 20 km dalla fine Jakob Fuglsang, che è il capitano dell'Astana, si è rotto il sopracciglio dell'arcata destra dell'occhio, quindi è riuscito comunque a rientrare in gruppo. Oggi poi nella cronometro ha comunque partecipato alla cronometro, quindi nulla di gravissimo per il capitano dell'Astana. E poi, come abbiamo detto, come ho detto precedentemente, la caduta negli ultimi chilometri, dove ha coinvolto parecchi corridori che dovevano poi affrontare la volata, e ha vinto questo Theunissen a sorpresa su Sagan e su Caleb Ewan, l'australiano. Il nostro Elia Viviani è stato forse un po', è stato diciamo correttamente, è stato spostato da Caleb Ewan, che voleva passare tra lui e un altro corridore, si è ritrovato a dover fermare i pedali quando mancavano praticamente neanche 150 metri all'arrivo, ed è arrivato nono. Però abbiamo invece un ottimo quarto posto per il nostro Nizzolo, che si conferma comunque un ottimo velocista anche al Tour de France.
Quindi, insomma, dopo la prima tappa, un po' a sorpresa, maglia gialla sulle spalle di Theunissen, che per sua fortuna è anche in una squadra, la Jumbo-Visma, che gli ha consentito di conservarla, la maglia di leader della classifica, anche dopo la cronosquadre di oggi, delle ore scorse. Fabio, a questo riguardo, era una cronosquadre abbastanza breve, di meno di 28 km, però è stata tenuta una media altissima, più di 57 km orari. In passato queste cronosquadre servivano anche per capire effettivamente quali degli uomini di classifica avessero alle loro spalle un'organizzazione, una struttura, una serie di compagni in grado di supportarli in montagna. Che cosa ha raccontato questa cronosquadre di Bruxelles?
Ha raccontato che, come hai detto tu, vittoria schiacciante ancora della Jumbo-Visma. Pensate, in 27 chilometri sono arrivati con un tempo di 28,57, hanno dato 20 secondi al team Ineos. Il team Ineos è l'ex team Sky, che è attrezzatissimo non solo per la montagna, ma soprattutto anche per le cronometro. E quindi una formazione olandese come la Jumbo-Visma, che si permette di indossare la maglia gialla alla prima tappa, di battere tutti nella seconda tappa nella cronosquadre e di consolidare il primato di questo Theunissen, insomma, devo dire che hanno iniziato bene gli olandesi della Jumbo-Visma. Per quanto riguarda poi il terzo gradino del podio, si conferma la Deusenic Quickstep, che è la formazione dove c'è il nostro Elia Viviani, ma soprattutto dove c'è Henrik Maas, che potrebbe essere un uomo di classifica per il Tour de France. Per quanto riguarda invece poi il proseguo della classifica, un'ottima prova della EF Education Drapac Cannondale di Rigoberto Urán, che chiude al sesto posto, la Sunweb di Kelderman, che arriva al settimo posto, e poi ottime prove sia della Groupama Française de Jeux di Thibaut Pinot, il francese, che è uno degli dei protagonisti, sarà uno dei protagonisti in montagna, e soprattutto la Bahrain Merida del nostro Vincenzo Nibali, che perdono poi alla fine in classifica generale tra i 23 Thibaut Pinot e 26 secondi il nostro Vincenzo Nibali. Quindi diciamo che in ottica poi futura per quanto riguarda la classifica generale non sono andate male queste due formazioni. Quelle che sono andate male, che deludono, che hanno deluso molto in questa cronometro tra squadre, sono la Mitchelton Scott di Adam Yates, addirittura il fratello Simon si è lasciato diciamo si è lasciato andare nei primi chilometri, quindi non è arrivato con la squadra, però il capitano della formazione Mitchelton Scott è Adam Yates, però è arrivata al decimo posto con un distacco molto ampio. La Trek Segafredo di Richie Porte, anche loro sono andati molto male, ma soprattutto anche la Movistar, che ha Quintana, Landa e Valverde, sono andati veramente male, e come anche la Gilles Désert, la Mondiale di Romain Bardet, l'altro francese, e adesso hanno già 54 e 56 secondi, diciamo dalla Jumbo Visma, però diciamo che tra Vincenzo Nibali, Pinot e comunque il team Ineos hanno tra i 30 e 40, 45 secondi di svantaggio. Siamo alla seconda tappa, partire in un tour per i capitani di queste formazioni già con 30, 40 secondi di vantaggio, poi sarà dura recuperarli, anche perché c'è tanta salita, loro vanno bene in salita, però sarà dura perché anche gli altri non sono fermi.
Senti, nelle prossime ore, diciamo per quanto riguarda noi nella serata di oggi, la terza e ultima tappa in terra belga, e se il percorso non si adatta a Tönnissen, ad approfittarne potrebbero essere tanti finisseur come per esempio proprio Sagan e Alaphilippe, o lo stesso Van Aert, che nella classifica generale ha lo stesso tempo della maglia gialla ed è un belga che potrebbe sfilargli il simbolo del primato. La facciamo così semplice: può essere un belga che se ne va dal Belgio con la maglia gialla?
Potrebbe essere, sì, sicuramente, perché ad esempio la tappa di oggi da Michel Tarnet si ritorna in Francia, però nell'ultima parte è praticamente pianeggiante per una 150 chilometri, poi nell'ultima parte ci sono una serie di cotte, di muri come amano chiamarli i belgi, e le cotte come invece amano chiamarli i francesi, che non sono lunghissime, ma sono corte, 900 metri, un chilometro, però con pendenze molto alte, e qui potrebbe appunto, come hai detto tu, vengono fuori questi finisseur, questi corridori che amano le corse belghe, che amano diciamo la campagna invernale del nord, come viene chiamata, e quindi qua si troveranno sicuramente a loro agio. Quindi potrebbe essere che Greg Van Avermaet, che è anche la maglia Poix, è la prima maglia Poix, quindi la maglia di miglior scalatore, perché ha vinto nella prima tappa l'unica salita che era il muro di Gramont, si è aggiudicato i punti di quell'arrivo, diciamo, di quel passaggio sul muro di Gramont, e quindi anche la maglia Poix, però potrebbe bissare con una maglia gialla. Poi il giorno dopo ci sarà invece una tappa per velocisti, il giorno dopo ancora un'altra, siamo nella tappa prima di arrivare nei Vosges, diciamo prima di arrivare nelle salite dei Vosges, ci sarà anche lì una tappa di media montagna, come viene chiamata dagli organizzatori del tour, ci sarà un continuo saliscendi, anche qua ci saranno dei finisseur, quindi chi indosserà la maglia gialla nei prossimi giorni può tenerla per almeno due o tre giorni, quindi potrebbe essere un belga, potrebbe essere Peter Sagan, che l'abbiamo visto in forma, e potrebbero esserci anche delle sorprese poi di altri finisher che potrebbero regalarsi la maglia gialla.
E al microfono di Dario Castaldo abbiamo ascoltato il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò. Ricordiamo allora la classifica generale del Tour de France dopo le prime due tappe. Il leader, come detto, è l'olandese Tönnissen, che ha 10 secondi di vantaggio su quattro suoi compagni di squadra: Van Aert, Kruijswijk, Tony Martin e Bennett.
Al sesto posto quattro uomini del team Ineos, tra i quali l'italiano Gianni Moscon, il britannico Geraint Thomas, vincitore lo scorso anno, e il colombiano Bernal, considerato uno dei favoriti alla vigilia della corsa. Vincenzo Nibali è 42esimo, ha soltanto però 46 secondi di distacco dal leader. E non dimenticate che il Tour de France viene trasmesso questa sera in diretta, come tutto il resto delle tappe, su SBS TV a partire dalle 22.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.